Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Feste di piazza, le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti, dolci ed aranciate.
Allora, diciamo che se la musica si mantiene su questi livelli, credo che nessuna piazza potrebbe contestare alcunché. Piuttosto a Milano nelle prossime due serate
sì,
ci sarà forse un po' più di movimento.
Ho sentito dire qualcosa ma non ho capito chi è che viene.
No, non ne ha parlato nessuna trasmissione.
No, non siamo noi Chapter 11 però no. A San Siro,
ma
posso smentire.
C'è ancora qualche biglietto in circolazione alla modica cifra di 13-14 mila euro?
Così per fare un investimento.
Sì.
No, va bene, parliamo perché in realtà volevamo segnalarvi una sentenza, un'ordinanza, pardon, della Corte di Cassazione che è ritornata sull'annoso tema, sull'eterno tema verrebbe da dire, dei rumori, tema che d'estate diventa particolarmente frequente, cioè ci sono appunto le feste di piazza, come sentivamo cantare Edoardo Bennato, ci sono i raduni, insomma ci sono dei momenti in cui il rumore diventa o rischia di diventare molesto. Allora, la Cassazione, con l'ordinanza 18.676 del 9 luglio...
Fresca, quindi.
Sì, che tra l'altro è stata segnalata dalla Confedilizia, ovviamente interessata in quanto per i proprietari di case che sono vicine, limitrofe alle zone dove si svolgono le feste e i raduni, è un problema molto, viene da dire, sentito.
Esatto. Posso venire a casa tua a sentire Taylor Swift, visto che sei di dietro San Siro?
Ma guarda, in realtà più di un amico lì
prendiamo
nella zona,
prendiamo un binocolo e magari la vediamo anche noi.
No, più di un amico lì nella zona ti posso dire che si sta organizzando, magari chi ha un balcone, una terrazza, dice beh venite da noi, ci sentiamo Taylor Swift. Però la Cassazione molto seriamente ha detto guardate che anche l'ente pubblico e quindi nella fattispecie il comune è soggetto all'obbligo di non provocare emissioni rumorose ed è responsabile dei danni cagionati ai privati dai rumori provenienti da aree pubbliche, quindi può essere condannato a risarcire il danno e alle azioni necessarie a ricondurre le emissioni sonore al di sotto della soglia della normale tollerabilità, è la formula usata dalla Cassazione.
Esatto. Il tutto nasce da una vicenda che si è consumata in Liguria e quindi nel caso posto all'attenzione dei giudici i rumori provenivano da una serie di manifestazioni culturali organizzate da un comune ligure nella piazza principale, ma già in passato, ricorda proprio la Confedilizia, il medesimo principio era stato espresso per condannare l'inerzia delle amministrazioni locali verso i rumori causati dagli avventori di esercizi commerciali.
E... le movide, la famosa movida che spesso, diciamo così, per chi abita sopra o nelle immediate vicinanze dei locali non è un momento così piacevole.
Infatti, allora, detto questo, questa è la nostra storia di copertina, ma non sarà il tema portante della nostra trasmissione, perché oggi invece parleremo di un tema che è ritornato alla ribalta della cronaca proprio questa settimana grazie ad un nuovo intervento della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, che ha messo in guardia il pubblico dei risparmiatori contro i rischi connessi con le offerte, ne troviamo tante promosse sul web e sui social media, di esercitazioni che simulano attività di trading online in una sorta di videogioco della finanza finalizzato proprio al superamento di prove di abilità e quindi al conseguimento di un profitto. Questo intervento segue quello di qualche giorno fa in cui sempre la Consob ha acceso un faro sul fenomeno degli influencer finanziari che letteralmente spostano popolano su internet e così sono protagonisti di questa diffusione di informazioni non selezionate, non verificate, che poi producono nei confronti degli investitori, dei piccoli risparmiatori non particolarmente magari preparati nella scelta di informazioni finanziarie, informazioni manipolate e fuorvianti. E intanto, nel frattempo, pure l'antitrust, Mauro, è intervenuta. Questa è stata veramente una settimana di grande attivismo.
Sì, l'antitrust ha avviato 6 istruttorie per altrettanti influencer o fin-influencer, esatto, appunto, influencer finanziari, che promuoverebbero strategie per ottenere alti guadagni. Allora, noi oggi cerchiamo di, insieme a persone che si occupano molto seriamente di trading e di divulgazione finanziaria, insieme a queste persone cerchiamo di capire come possiamo distinguere e non cadere magari nelle lusinghe di questi influencer finanziari che magari sembrano, come posso dire, assolutamente in possesso di chissà quali verità nascoste e in realtà sono spesso, come si usa in un termine del gergo, dei fuffaguru, cioè dei sapienti che in realtà vendono solo fuffa.
Tra l'altro si chiamano fuffaguru anche tra di loro, perché chiaramente poi le lotte intestine che si consumano nel mondo del web e dei social media fra di loro sono veramente impressionanti. E quindi poi c'è anche quest'altro tema, che molti di loro ostentano spesso i guadagni che realizzano raccontando dei grandi acquisti che riescono a fare, macchine importanti, viaggi importanti con i guadagni appunto realizzati grazie alla loro operatività, quindi illudendo le persone che veramente un mondo di ricchezza si può raggiungere, in realtà spesso non è così. E comunque quello che è sgradevole è proprio l'ostentazione dei risultati.
80024,
esatto. No, 0024. A proposito di numeri, mi stavo distraendo con la richiesta di Fabio, che ci chiede di ripetere l'ordinanza della Cassazione sui rumori molesti. Quindi lo accontentiamo.
Siamo subito pronti. È l'ordinanza 18676, 18676 del 9 luglio 2024.
Invece, per intervenire sui vostri interessi, se siete stati un po' anche turlupinati o attirati dall'operatività di questi fuffaguru, dei fin influencer, chiamiamoli in maniera più dignitosa, potete raccontarci la vostra esperienza. Appunto, Mauro ricordava il numero verde per intervenire in diretta, potete utilizzare anche l'altro canale, che è il 349-238-6666, numero per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp. Se volete raccontarci anche verbalmente, vocalmente, la vostra esperienza, siamo naturalmente pronti a raccoglierla. Abbiamo anche un po' di giornale radio del risparmio, che poi più o meno sui temi di stamattina.
Che resta sempre collegato al discorso appunto del non crediamo alle lusinghe, alle sirene che sembrano reclamizzare chissà quale guadagno facile, denaro facile. Vale anche per te, caro Paolo Corleoni. Stai in guardia.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
No, tra l'altro la prima notizia dalla quale partiamo, oltre a tutto quello che abbiamo raccontato, a me fa piacere enfatizzare il lavoro dell'autorità di vigilanza sui mercati, perché molte persone spesso ritengono che le autorità non facciano abbastanza, ma devo dire che in realtà vale un po' il principio in questo caso, Mauro, che voi raccontate sempre al serpente corallo, che il truffatore si alza sempre una mezz'ora prima della polizia, no?
Purtroppo sì.
Però le autorità lavorano veramente tanto, tentano di spegnere ogni tipo di incendio e purtroppo però poi, come succede in estate, se ne accendono altri altrove.
Purtroppo, allora, è chiaro che tra la guardia e il ladro è sempre un pochino più avanti, specialmente se c'è poi la tecnologia di mezzo. Però c'è da dire che in parte funziona il fatto che ad esempio Consob li pizzica e costringe alla chiusura i siti abusivi. Vuol dire che magari fanno raccolta del risparmio ma nessuno li ha autorizzati a farla, quindi non sappiamo che cosa fanno di questo denaro che vanno raccogliendo
e magari, se sono autorizzati o meno, diciamo, l'ultima cosa che un risparmiatore che viene catturato da queste trappole va a guardare, purtroppo.
Esattamente. E poi un po' funziona anche per mettere sull'avviso, insomma, se andiamo magari sui siti dell'autorità, adesso parleremo di Consob, hanno questa sezione occhio alle truffe, che mi sembra chiarissima nella sua dizione, ecco, magari evitiamo qualche infortunio. Da ultimo, questa è la notizia che vi segnaliamo oggi, Consob ha proprio oscurato 5 siti internet abusivi.
Altri 5, direi. Siamo arrivati a quota 1120. Il traguardo dei 1000 è stato toccato proprio alla fine dell'anno scorso?
Esatto, perché da luglio 2019 l'autorità ha il potere proprio di ordinare l'oscuramento dei siti web. Oh, spesso quelli oscurati da Consob sono con questi nomi finto esotici, EFS Lux, oppure Phoenix Leaders, One Capital CFDS, quindi i contratti per differenza, i CFD, Sigma Capital, Algobot 24, attenzione Algobot 24, il 24 non c'entra niente con Radio 24.
Esatto.
Però no, in effetti si gioca proprio su queste assonanze, a differenza dei siti che vengono di solito oscurati dall'IVAS, che sono siti di agenti assicurativi farlocchi, perché non assicurano un bel niente, ma soltanto prendono il denaro. Quelli invece usano dei nomi più simili alle assicurazioni vere, alle compagnie di assicurazione vere. Questi che invece vengono presi spesso nel mirino della Consob sono questi nomi un pochino più ricercati, spesso con nomi inglesi.
Allora, un'altra notizia che in realtà segna l'ennesima puntata di una vicenda che anche in questo caso stiamo seguendo un po' da tempo, e stiamo parlando intanto di tutta la confusione che si è generata per il passaggio al mercato libero, prima del gas e adesso dell'energia. E in realtà in questi mesi si è verificata anche un'altra situazione che è stata denunciata a tutte le autorità, secondo la quale appunto Enel Energia, cioè la azienda di Enel che si occupa proprio del mercato libero, nella sostanza avrebbe comunicato e praticato degli aumenti unilaterali appunto ai propri clienti, sui quali le associazioni dei consumatori hanno puntato il riflettore con molta forza. Incrementi appunto che sono avvenuti all'insaputa degli utenti. Enel sostiene di aver informato mediante lettere, semplice comunicazione e email, che però in realtà le famiglie sostengono di non aver mai ricevuto. In realtà questo tema degli aumenti riguarderebbe in particolar modo il gas, aumenti che sono stati praticati dalla primavera 2023 sino ad oggi, aumenti che raggiungono il 120-130% dei prezzi che erano applicati in precedenza. Allora, una volta che è stata fatta appunto tutta questa segnalazione, tutta questa montagna di segnalazioni da parte direttamente degli utenti, in realtà si è partiti un po' con tranquillità, nel senso che Enel è stata chiamata a dare spiegazioni rispetto a questo comportamento, è stata invitata anche a conciliare la propria attività con le associazioni dei consumatori. Ci sono dei tavoli ufficialmente preposti appunto a queste conciliazioni appunto con le grandi aziende, e però purtroppo pare che Enel Energia abbia negato la propria disponibilità alle conciliazioni, e quindi adesso ci danno dentro con un'azione un po' più consistente le associazioni dei consumatori, Mauro.
Eh sì, perché effettivamente non si è potuto comporre la controversia, la vertenza, per le vie che dovrebbero essere quelle in realtà più battute, perché spesso lo ricordiamo che c'è la possibilità appunto di trovare una conciliazione stragiudiziale. Devo segnalare un'ultima cosa.
E quindi parte una class action, no? Pare che appunto le associazioni dei consumatori siano intenzionate a questo punto. Non sappiamo con che possibilità di successo, perché in realtà è uno strumento poco utilizzato in Italia, non ha mai avuto grandi, diciamo, sostenitori, perché è anche molto difficile raggiungere un numero tale di utenti per poter far partire e attivare un'azione collettiva. Però pare non c'è mai appunto la, come dire, c'è sempre una possibilità di una prima volta, no, che possa aver successo, e quindi contro il colosso energetico pare che adesso le associazioni dei consumatori siano intenzionate a far partire un'azione collettiva.
Vi do un'ultima notizia che poi ci porta direttamente al tema che vi abbiamo annunciato, cioè quello dei influencer finanziari e come schivare, come orientarsi tra chi fa informazione, divulgazione e chi invece vende fuffa, appunto i fuffaguru. L'informazione è che domani non dovete perdervi Sole 24 Ore, perché il Plus 24, che è, come sapete, il supplemento di finanza personale che è in edicola tutti i sabati con il Sole 24 Ore, apre proprio i suoi servizi con le evoluzioni delle truffe digitali. Che cosa sta succedendo? Da ultimo appunto gli influencer finanziari, ma anche questa nuova insidia delle prop firm di cui ha parlato appunto la Consob, e insomma tutta una serie di evoluzioni che sfruttano ovviamente la tecnologia. Così come ci ricorda un ascoltatore che ha chiamato il nostro centralino, il nostro 800240024, ci sono anche questi filmati fatti con l'intelligenza artificiale in cui personaggi famosi, politici, attori, cantanti reclamizzano investimenti improbabili e truffaldini.
Quindi mi stai dicendo che quando la premier Giorgia Meloni è andata da Fabio Fazio non era vero quello che stava dicendo, aveva investito in criptovalute con grande soddisfazione?
No, e neanche il servizio, la voce di Enrico Mentana che annuncia il servizio su, oppure Panetta.
Il governatore della Banca d'Italia.
No, è tutto finto.
E Mauro Meazza quando invece diceva di aver investito
che
in
criptovalute. Un'intervista.
Non era vero?
No, non era vero, era tutto, ohimè, era tutto falso.
Mi stai facendo tramontare veramente un sogno.
L'ipotesi di del denaro facile.
Andiamo a sentire il primo ospite di stamattina.
Ci avrebbe un'idea.
E beh, fatta venire. Ma andrà che se te mica so io.
E l'idea mi è venuta.
De Callas.
È un'idea per la quale servirebbe un'abilità ispionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidamese. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato.
Vabbè, prendiamo la mandracata per aprire la nostra trasmissione con la febbre da cavallo, insomma, anche perché il mondo di cui parliamo questa mattina è un po' anche un mondo all'insegna di scommesse, per chi lo pratica senza nozione di causa.
Sì, somiglia davvero, nel preparare la trasmissione dicevamo appunto, Deborah, questo ambiente di questi che sembrano avere scoperto la pietra filosofale o il guadagno facile, ecco, sembra un po' quello che ti suggerisce il cavallo giusto mentre stai allo sportello del scommesse.
Vabbè, noi comunque due cavalli giusti stamattina per commentare tutto quello che sta accadendo li abbiamo sicuramente scelti. Allora, facciamo gli onori di casa. Intanto io saluto Gianluigi Ballarani, imprenditore tech, autore, creator, in realtà è anche un docente universitario e soprattutto noi lo sfruttiamo molto qui al Sole 24 Ore perché anima anche questo prodotto del Sole 24 Ore che si chiama Young Finance, dove si parla di finanza molto innovativa, soprattutto con un linguaggio giusto per farlo conoscere bene ai giovani che sono particolarmente attirati da queste nuove modalità di investimento, dal mondo delle criptovalute in maniera speciale. Gianluigi, ciao, buongiorno e bentornato tra di noi.
Ma buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qui.
E poi abbiamo anche...
Insieme abbiamo il 4 volte campione del mondo di trading, anche se so che a lui in realtà non fa piacere questo tipo di presentazione.
È altro che fuffaguru, lui è totalmente defilato, molto tranquillo, molto schiscio, proprio l'ostentazione dei suoi risultati professionali è quanto di più lontano possibile dalla sua esistenza.
Ed è per questo che lo disturbiamo. Andrea Unger, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti, grazie. E grazie per la difesa. No,
scusaci, io so che tu non gradisci effettivamente di essere presentato in questo modo, perché appunto temi, ed è già la prima domanda, di essere magari confuso con chi invece fa ostentazione di risultati, di vite particolarmente dispendiose e facoltose, e in realtà poi magari manco le fa, insomma, le macchine sono a noleggio, le location che vengono utilizzate non sono quelle principesche che si vuol far credere.
Sì, il discorso è un po' quello, perché ovviamente io ho vinto quei campionati e ne vado fiero chiaramente, però quando se ne parla e se ne parla nel contesto dell'educazione finanziaria, poi dopo il passo è breve, la distinzione fra chi millanta qualcosa e chi invece i risultati li ha ottenuti, diciamo che si fa tutto un calderone, no? E quindi ci si trasforma in un attimo in fuffaguru, perché si vede quello che c'è là fuori, gente che racconta imprese fantasmagoriche come presentazione di sé, e allora va da sé che uno dice: aspetta un momento, cerchiamo di stare calmi, perché il messaggio che ho sempre cercato di dare è che non è il paese dei balocchi quello della borsa. E quindi bisogna andarci cauti e informarsi adeguatamente per fare qualsiasi cosa.
Infatti, tra l'altro,
fa l'opposto.
Esatto. E tra l'altro Andrea Unger, anche poi magari avremo modo di parlarne nella seconda parte del programma, ha un approccio all'investimento che è esattamente un po' il contrario di quello del trader accanito che sta lì pronto a scommettere su micromovimenti di borsa dei titoli. In realtà è un investitore anche di medio lungo termine, prende delle posizioni su titoli, quindi ha un approccio molto più concreto. No, Andrea, mi sbaglio oppure magari è cambiato qualcosa anche nella tua attività?
No, sta cambiando proprio in quel senso lì. Negli anni, con l'età che avanza, anche ovviamente ho sempre un approccio molto più calmo, anche se non sono mai stato un frenetico nel vero senso della parola. Ho sempre cercato di tutto capire quello che facevo, e capirlo l'ho fatto cercando di misurare l'aspettativa di quello che andava fatto. No, ho imparato anche mio malgrado che nessuno ha la verità in tasca, che è un po' il messaggio principale da dare agli ascoltatori. Quello che viene a volte promosso come certezza o informazione riservata, in realtà è il classico amo per far abboccare il pesce, certo. Purtroppo, perché nessuno, ma dico nessuno in questo mondo finanziario ha, se non in maniera illegale, chiaramente questo è un discorso che esula dal contesto che stiamo affrontando oggi, nessuno ha la verità in tasca, quindi nessuno può sapere quello che succederà domani. Ed ecco che quindi quello che bisogna fare è cercare di prepararsi studiando e verificando probabilisticamente, certo, quello che ha più probabilità di succedere, e poi esporsi in maniera ovviamente graduale e misurata.
Gianluigi Ballarali invece è molto presente sui social, e quindi gli chiedo, Gianluigi, se tu ti senti di che ti calzi la definizione di fine influencer, oppure è un modo un po' folcloristico per raccontare questo mondo, ma tutto sommato ci sta, sei un influencer nel campo finanziario, però con molta solidità e anche tu con molta concretezza.
Sì, diciamo, è sempre difficile calarsi in delle definizioni, perché poi come primo ruolo io sono, diciamo, nella società vesto i panni dell'imprenditore, della tecnologia, però c'è questa mia passione appunto per poi raccontare quello che uno scopre, e nello specifico lavorando con la tecnologia finanziaria, il fintech, anche con le criptovalute, chiaramente mi ritrovo a parlare di questi argomenti e quindi potrei anche sicuramente rientrare in questa categoria. La cosa che c'è da dire è che comunque non è un processo reversibile questo che stiamo vivendo, e parlo della decentralizzazione, da pochi che parlano a molti a tutti che parlano a tutti, e questo vuol dire che è normale che siamo sottoposti purtroppo a tutta questa serie di problemi del fatto che non ci siano filtri di autorevolezza. Però questo è il nuovo mondo in cui l'autorevolezza purtroppo è molto più a carico del lettore, del fruitore del contenuto, perché ti può arrivare una notizia da tutte le parti, anche con voci false, come abbiamo detto, volti falsi, eccetera. Quindi, diciamo, ottimo il lavoro che sta facendo la Consob e tutti gli organi che sono, appunto, che hanno questo ruolo nel nostro mercato, ma dall'altra parte sicuramente serve sviluppare un pensiero critico per rendersi conto di quando una cosa, diciamo, è sensata o non lo è.
Allora, ascoltiamo chissà, ad esempio Deborah Rosciani, che ci spiega cosa stanno facendo.
Ma io leggo,
le borse.
Leggo.
Ehi, voi due siete da Oscar, veramente bravi, bravi.
Di denari.
Mauro, a me i fuffacosoli mi fanno un baffo.
È nell'ordine: Soldatino, King e D'Artagnan.
La triste Gabriella. Ho vinto! Sono Milano! C'ho un cavallo che ha vinto!
Io t'ammazzo!
Blacky!
Dove sta
tu?
Dove
stai? Avevo
ancora!
La famigerata triste Gabriella.
Il sogno della triste Gabriella. Però la triste Gabriella, chiamo in causa di nuovo Gianluigi Ballarani. Gianluigi Ballarani, tra l'altro, non l'abbiamo ricordato, insieme a Elia Bombardelli e al collega e amico Marco Lo Conte.
Io l'ho detto prima di Young
autore
Finance.
Di Young Finance, che è anche tutta una serie di puntate video. E video.
È un libro.
E Gianluigi, la triste Gabriella è un po' il sogno che si collega ai temi di cui tu ti occupi, cioè il fintech, la tecnologia, le criptovalute, questo nuovo mondo finanziario altamente tecnologizzato e che viene sfruttato spesso dal fuffaguru, quando non dal truffatore, per millantare chissà quale segreto che ti viene nascosto, ma che in realtà lui è disposto a confidarti. Gianluigi, difendi il tuo territorio. Cioè, come si fa a non cadere in questo tipo di lusinghe? Perché
guarda, intanto, se è troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero. Cioè, io rimarrei con questa prima idea nella mente. E poi purtroppo, come dicevo prima, oggi per molte persone, soprattutto magari quelli un po' più grandi che sono abituati, come dire, a prendere per vero tutto quello che sentivano da una fonte mediatica, mentre magari la Gen Z è molto più, come dire,
smaliziata
invece. Esattamente, esattamente. Quindi per chi si trova davanti a promesse esagerate o cose troppo belle per essere vere, ma in ogni caso io consiglio sempre, dato che abbiamo Google a disposizione, di fare ricerche e capire un po' di più prima di farsi prendere dalle emozioni, perché poi c'è da dire che tutte queste tecniche, pure quelle di dire, di far sentire che c'è una verità che può essere svelata, quindi che in realtà è tutto più semplice di quello che sembra, e che appunto basta acquistare un corso o fare qualsiasi investimento senza pensarci.
Ah, mannaggia, sì. C'è caduto Gianluigi, perché sappiamo che è in aeroporto, però, guarda, deve partire. Il tema del corso.
Un assist perfetto per Andrea Unger, perché il tema del corso, tra l'altro, è anche il tema di questa nuova, recente moda delle prop firm e del proprietary trading. Cioè, sostanzialmente si fa credere che si possa imparare a fare trading con qualche corso, acquistando qualcosa, e poi in realtà col miraggio di diventare poi un trader professionista vero e proprio. E, è molto più dura di così, mi pare di capire, Unger, e poi spesso queste cose celano proprio dei meccanismi, esatto, truffaldini.
No, ma in effetti, Andrea, è così, arrivano delle persone anche per fare i tuoi corsi che chiedono di farli perché pensano nel giro di qualche mese di poter diventare dei maghi del trading e quindi triplicare le loro entrate periodiche?
Sì, hanno aspettative completamente fuori dal mondo, purtroppo. Già quando si parla di stipendio aggiuntivo, entrata mensile, oppure appunto visioni da hotel 5 stelle con yacht, via dicendo, siamo in un campo dove lontanissimo dalla realtà, che però ovviamente solletica i sogni di molti, no? Perché è chiaro, tutti vorrebbero essere benestanti e felici dei propri soldi. E il problema è che il mondo del trading è visto più come una bisca con dei trucchi dentro, piuttosto che come una professione come tante altre. Mm-hmm. E si pensa erroneamente che chi sta dentro conosca i segreti del mestiere nascosti agli altri, no? Ma io vedo anche io, quando la gente sa quello che faccio, a volte mi viene a chiedere: ma dimmi tu un titolo buono, come se io sapessi.
Andrea, ma li chiedono a noi,
la triste Gabriella la chiedono anche a te, insomma, come dicevamo.
Sì, ma è proprio, e poi ha voglia a spiegare, che poi pensa che non glielo voglia dire, a spiegare: no, guarda che il mio è un approccio sistematico, io faccio degli studi. No, non ci credono. E devo dire, purtroppo, anche se non voglio fare invasione nel campo del collega che parlava di criptovalute, che ho noto anche che, se da un lato è apprezzabilissimo il lavoro che sta facendo la Consob cercando di mettere in guardia e regolamentare il settore dell'informazione, dall'altro, proprio dalle istituzioni stesse, alle volte ci sono dei messaggi che potrebbero essere pericolosi, perché quando si sente parlare di mondo senza valore, di criptovalute che sono praticamente il nulla cosmico quasi, no? Da parte degli istituti bancari o di chi li rappresenta, c'è il rischio che si dipinga quel mondo come un mondo effettivamente osteggiato dai poteri forti, e quindi si apre la porta al fuffoguro che dice: ma io che sono dentro ti faccio io entrare in quel mondo che quelli non vogliono, quelli che sanno dove mettere in mano. Perché non è che le cripto siano il nemico è chi le presenta nella maniera sbagliata. Cripto come qualsiasi altra cosa, chiaramente, no? Di ogni cosa va preso il buono. Se invece io faccio apparire il mondo delle cripto come un mondo stesso di falsità, è chiaro che poi sembra che io voglia difendere il mio orticello, e il fufaguro, certo, mi viene a spiegare: cioè, guarda che quello ti vuole tenere lontano, perché non vuole che anche tu trovi l'Eldorado che ho trovato io, ma io te lo spiego. E quello è un chiaro segnale di un'esca pericolosa, perché quando l'informazione data viene presentata come riservata, segreta, fino a ieri impossibile da divulgare perché c'era non si sa quale clausola di riservatezza per chi ha lavorato magari nel mondo della data finanza, tutte queste cose qui sono campanelli d'allarme fortissimi.
Allora, tra l'altro,
non ci sono segreti particolari, solo lavoro.
C'è tanto lavoro, studio. Tanto studio. Beh, del resto, voglio dire, tu ti occupi di trading a livello professionale. Il trading online, ecco, forse è il caso di ripeterlo, Deborah, è un'attività vera, è un professionale, lavoro, sì. È un lavoro e va fatto come tutti i lavori, seriamente.
Esatto. E i trader seri non fanno delle operazioni avventurose quotidianamente, prendono delle posizioni su determinati strumenti e con costanza praticamente seguono quasi sempre quelli, Andrea, no? Proprio perché li conoscono in maniera approfondita,
seguono
nei segnali che danno.
Seguono un metodo con il quale si trovano a loro agio, un metodo che avendono potuto verificare che funzioni.
C'è lo specialista delle azioni, delle smorfie.
Tutti i giorni fa entrare, sì, certamente, uno può essere anche specialista su tanti campi, però deve avere un approccio consolidato che lui fa star bene, diciamo, perché ovviamente l'aspetto psicologico è molto importante, ma non va mai né a vanvera né a sensazione, soprattutto non va mai, quella parola brutta, la scommessa. Che la scommessa si può fare, per l'amor del cielo, cioè, però bisogna essere consapevoli che è una scommessa.
Certo.
Io posso scommettere una cifra X consapevole di volerla perdere, posso perdere tutto, ma posso guadagnare tre volte tanto. Allora so che io posso perdere tutto. Quella cifra X sarà ovviamente una cifra che io posso permettermi di perdere in quel caso. Se invece l'affronto come professione, le scommesse sono lasciate a sé stanti.
Volevo
si
fare un'ultima
in maniera seria.
Certo, un'ultima domanda a Gianluigi Ballarani, poi lo lasciamo prendere il suo volo, perché Gianluigi, tu hai scritto un libro, pensa, con un coautore di grande spessore, con Francesco Facchinetti, e il vostro libro scritto qualche tempo fa si intitola Come diventare ricchi e famosi con il digitale. Se la mettiamo giù così, allora è caduto un'altra volta Gianluigi, niente, allora non ce la facciamo.
Niente, allora riveliamo, però diciamolo, perché
che è
poi,
un titolo di provocazione.
Gianluigi,
certo,
si arrabbia, è un titolo assolutamente provocatorio, cioè non si diventa ricchi e famosi con il digitale così, e come anche il digitale, anche lavorare nel digitale è appunto un lavoro. Mi pare che siamo arrivati però
sì,
al
esatto.
momento.
Quindi Gianluigi lo salutiamo, ormai sarà andato a prendere il suo aereo.
Gianluigi
salutiamo
Ballarani,
anche
autore, creator, imprenditore tech. E uno dei protagonisti insieme a Elia Bombardelli e Marco Loconte di Young Finance qui per il gruppo 24 ore. Salutiamo anche Andrea Unger della Unger Academy, campione del mondo di trading, ma soprattutto sì, anche divulgatore serio di questo mondo, operatore serio del mondo del trading.
Ma continueremo a parlare di questo tema, ci ha raggiunto un altro ospite telefonico, ve lo presentiamo tra qualche istante, però Mauro, se vuoi, potrebbe anche essere il tuo momento adesso.
Ah sì, allora lo dico. Traffico.
Due di denari.
Allora, diamo il benvenuto a Edoardo Scirè, in realtà è un bentornato, Chief Content Officer di Starting Finance.
Eh sì, è una comunità davvero molto molto ampia, molto ricercata di divulgazione finanziaria, con un punto di osservazione molto attento sulla platea giovanile. Direi anche se in realtà andarci a dare un'occhiata a tutti non fa male, perché è molto
sempre
ben fatta.
C'è sempre molto da imparare.
Grazie.
Anche in Viale Sarca 223 e anche magari a Starting Finance, no, Scirè?
Ma siete anche voi dei fini influencer, Edoardo?
Assolutamente no. Allora, intanto salve a tutti, grazie dell'invito per parlare di questo tema, perché a noi sta veramente molto a cuore. Non ci possiamo definire dei financial influencer come molti si definiscono o vengono definiti, perché è una categoria che, anzi, per noi alcune volte è molto fastidiosa. È una categoria che porta molto rumore sui social, molto, molto fastidio anche per il pubblico, contro quella che è la nostra missione quotidiana di portare un po' di educazione finanziaria, come fate voi da molto tempo. Quindi è qualcosa che vediamo con piacere, queste nuove istruttorie che stanno arrivando da Antitrust e Consob per cercare di fermare questo fenomeno. Portano sicuramente molto disturbo in quello che è un problema molto importante in Italia, che è l'analfabetismo finanziario.
Voi fate alfabetizzazione finanziaria, fate tanti corsi, utilizzate chiaramente strumenti innovativi, un'applicazione. Quanti sono in questo momento i vostri follower, le persone che seguono le vostre attività, Edoardo?
Noi migliaia, sui nostri 7 canali social abbiamo oltre 1.300.000 iscritti, raggiungiamo ogni mese oltre 8 milioni di persone.
Che tipo di informazioni cercano prevalentemente i vostri follower, chiamiamoli così, insomma, su quali terreni in particolar modo si presta la vostra attività in maniera particolare?
Nella nostra esperienza abbiamo capito che le persone vogliono sentirsi parlare dell'attualità e delle loro scelte finanziarie nella maniera più semplice possibile, per cui ci chiedono da dove iniziare, ci chiedono come informarsi, cercano di capire che cosa sta succedendo nel mondo e lo fanno molto spesso attraverso i nostri canali Instagram, YouTube, ma soprattutto per capire poi come compiere loro nella loro vita personale delle scelte più consapevoli. Molto spesso poi si ritrovano a non avere le informazioni quando devono compiere queste scelte, questo li espone a dei rischi incredibili, perché poi possono trovare questi fine influencer che li attirano invece
in schemi strani. Esatto, Edoardo, perché tu hai proprio nominato il tema dei social, e i social sono insidiosi da questo punto di vista. Adesso cerchiamo, voglio essere molto chiaro, nessuno ce l'ha né con Twitter né con Instagram, anche se noi, Deborah, su Instagram non riusciamo
siamo
proprio a sfondare.
Siamo dei poveretti, ma ragazzi, ma almeno voi Gianluigi, Edoardo, metteteci voi un like, perché siamo veramente dei poveretti con i nostri profili, quindi siamo tutt'altro che degli influencer.
Però
al contrario,
scherzi a parte, i social sono un territorio dove spesso si presentano i fuffagur, dove spesso si presentano persone che, appunto, come stiamo dicendo in questa puntata, millantano chissà quali conoscenze, chissà quali segreti, magari adesso con questa ultima sirena della proprietary trading, cioè di diventare un trader professionista attraverso, ma guarda un po', l'acquisto di qualche corso, di qualche software, superamento di qualche challenge, che fa molto così, è molto bello da dire, ma in realtà poi significa che si stanno solo levando del denaro. E come fate voi a orientarvi, cioè a far capire, farvi sentire nel mondo dei social, distinguendovi in qualche modo, marcando il vostro territorio di divulgazione seria, solida?
Beh, innanzitutto io credo che il problema per cui questo fenomeno nasca sui social è semplicemente perché le persone oggi sono sui social. Sappiamo che la diffusione è totale ormai, tutta la popolazione italiana dagli under 60 in giù hanno un lavoro sui social continuo, un rapporto con i social continuo, quindi per forza di cose nascono in questo campo. Detto ciò, noi, come molti altri, siamo in prima linea tutti i giorni invece per portare un'informazione il più corretta possibile. Noi siamo dei divulgatori, in sostanza, nel nostro lavoro sui social, e degli educatori invece che in quella che è la nostra attività con la nostra Academy. Ma quello che cerchiamo di fare in entrambi i casi è portare delle informazioni da delle fonti affidabili, istituzionali, che possiamo semplificare e aiutare a comprendere a trasmettere al grande pubblico. Quindi quello che cerchiamo di fare tutti i giorni è di andare a semplicemente aiutare le persone a cogliere quelli che sono gli aspetti più fondamentali e più facilmente comprensibili. Ma la cosa forse più importante è cercare di avere una massima trasparenza sia sulle motivazioni per cui facciamo quello che facciamo. Noi siamo un'azienda, ma cerchiamo di far capire al nostro pubblico che l'obiettivo e la divulgazione è aiutarli. Dopodiché cerchiamo anche di non usare quelli che sono magari degli specchietti per le allodole, spesso vengono usati invece da queste figure, che sono grandi traguardi raggiunti, grandi ricchezze.
Sì, guadagno facile, eccetera.
Esatto. L'economia e la finanza di solito attirano per quello, ma in realtà sono strumenti necessari per la vita comune di tutti i giorni, di tutti.
Allora, la nostra trasmissione è partita da questa notizia: l'Antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, che ha avviato 6 istruttorie nei confronti di altrettanti influencer che promuovono strategie per ottenere altri guadagni. È un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, dove vengono censiti circa 3.000 fini influencer, ma in realtà siamo in buona compagnia, perché in Gran Bretagna è iniziato un processo contro 9 influencer che avevano al loro seguito 4 milioni e mezzo di persone e che alle quali stavano fornendo senza autorizzazione la consulenza sulla compravendita, appunto, di CFD, contratti per differenza. In Francia esiste addirittura un patentino per i fini influencer, insomma, quindi tanta strada c'è ancora da fare. Chiedo un ultimo commento a Gianluigi Ballarani, anzi soprattutto gli chiedo un suggerimento: dacci il segreto per diventare ricchi e famosi con il digitale, Gianluigi.
Fantastico.
Allora, questa tra l'altro è la citazione del sottotitolo di un libro che avevamo scritto qualche anno fa insieme a Francesco
Facchinetti. Sì, esatto. L'abbiamo già anticipato che è un titolo chiaramente di provocazione.
Certo, esattamente, proprio per andare a toccare quel nervo scoperto di questo mondo, perché, e tra l'altro inizia con questa citazione di... oddio, non mi viene il nome... che dice auguro a tutti di raggiungere ricchezza e fama, perché non è lì che troverete il senso, non è lì che troverete la vostra felicità. E quando Jim Carrey mi pare l'abbia detta, proprio perché purtroppo questo, come diceva Edoardo prima, è un po' è la luce per le falene, no? È quello che attira, che purtroppo è anche la cosa più rischiosa, perché se uno si approccia per fare alti guadagni in poco tempo, è proprio il buco nero del mercato finanziario questo, in cui la prima regola è puntare a lungo termine e avere più informazioni e insomma tutta un'altra serie di, come dire, regolette che invece sono importanti. La cosa che volevo dire, che come dire, anche Edoardo raccontava dell'Academy, che hanno che ovviamente esistono dei corsi professionalizzanti, e il rischio chiaramente è che poi si faccia tutta l'erba un fascio. E invece molte volte vediamo che il metodo di pubblicizzazione, se è così acchiappa attenzione o comunque semplice, o addirittura che menzognero, quindi che non dà delle informazioni o non rappresenta bene i rischi, eccetera, diciamo, molte volte questo corrisponde anche con un'educazione dello stesso livello, quindi
certo,
sì,
è un altro parametro interessante.
Allora, come ultima informazione, sì, scusami, Mario.
No, prego, Deborah.
Come ultima informazione me la volevo tirare un attimo, perché sì, volevo raccontare che a Trento noi abbiamo parlato a lungo con i ragazzi di Starting Finance, e tutto il team di questa della società ha una chat, naturalmente, e la foto della chat è la nostra foto.
Mia e tua?
Sì, esatto. Edoardo, l'avete cambiata oppure ancora la terete? Edoardo, ci sei ancora?
Dobbiamo aggiornarla. Sì, assolutamente, dobbiamo aggiornarla, dobbiamo farcene altre.
Ecco, però sempre con noi, naturalmente. Vabbè.
Assolutamente con voi.
Facciamoci una risata per finire, ma qua insomma c'è poco da ridere, soprattutto purtroppo per le persone che cadono ancora in queste trappole. Peraltro proprio questa settimana mi ha scritto un ascoltatore chiedendoci delle considerazioni su due società sulle quali ha investito, a noi sconosciute, una delle quali perde il 90% sulle piattaforme su cui è negoziata, ma lui sta continuando ad investire. Però insomma, a danno già fatto, chiede poi informazioni.
Allora, ascoltate Due di Denari, magari ascoltate anche il Serpente Corallo. Bravo. La domenica su Radio 24 o in podcast.
E... allora, quando è che fate il compleanno delle 100 puntate?
Sono 100 puntate di podcast in onda, l'abbiamo raggiunto proprio questa settimana.
Auguri,
ma ne
allora
parliamo anche su Plus domani.
Allora, Flavio ti poteva portare anche una torta, adesso gliela chiedo in diretta, va?
No, un compleanno così, senza dolci, senza nulla. Grazie a Gianluigi Ballarani, imprenditore tech, autore e creator. Grazie a Edoardo Scire, Chief Content Officer di Starting Finance.
Ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti.